L'AMC della riforma del mercato del lavoro dall'addizionale sui diritti d'imbarco ai voucher. Di Nicoletta Cottone e Claudio Tucci. Cambiano i contratti d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, con l'apprendistato che punta a diventare il canale principale d'assunzione da parte delle imprese. Dopo lunghi tira e molla si modifica anche quel vero e proprio totem dell'articolo 18. Nei licenziamenti disciplinari il reintegro in caso di recesso illegittimo dovrà essere deciso dal giudice non più in base alla legge, ma alle tipizzazioni contenute nei contratti collettivi e nei codici disciplinari. Mentre nei licenziamenti per motivi economici, una fittizia malattia del lavoratore nella fase di conciliazione obbligatoria non potrà più inficiare l'atto di recesso. E il reintegro, tutela reale, in caso di licenziamento economico illegittimo scatta solo nel caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. La riforma targata Elsa Fornero interviene pure sul sistema degli ammortizzatori sociali, istituendo dal 1 gennaio 2013 l'assicurazione sociale per l'impiego, l'ASPI, che si concretizza nell'erogazione di un'indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di lavoro. Ecco l'AMC della riforma del mercato del lavoro che sta per essere varata dalla Camera grazie a un colpo d'acceleratore chiesto dal Premier Mario Monti per ottenere il via libera prima del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. Ecco, in 68 voci, il contenuto completo del provvedimento. Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, articolo 2, commi da 47 a 50. Disciplinata la destinazione, la riscossione e il versamento dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, disposto dall'articolo 6 quater del DL 7 fratto 2005, prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, gli introiti dell'addizionale siano versati alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, aliquote contributive della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni, estensione del campo di applicazione, articolo 2, comma 68. Estesa l'applicazione, con effetto dal 1 gennaio 2013, delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle ec dell'allegato M1 del DL 201 fratto 2011, ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla richiamata disposizione incrementale, cioè gli imprenditori agricoli professionali. Tali aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2% previsto dall'articolo 12,4 della legge 2 agosto 233 fratto 1990, concernente l'obbligo per gli assicurati alla gestione in oggetto deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969. Del versamento di tale contributo addizionale ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti. Aliquote contributive della gestione separata INPS, articolo 2,57. Incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS, articolo 2,26. Della legge 335 fratto 1995. E della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche. In particolare, si prevede un incremento progressivo delle due aliquote a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33%, dal 27% attuale e al 24% dal 18% attuale per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico a regime dal 2018. Ammortizzatori, disposizioni transitorie, articolo 2, commi 44 e 45. Disciplinata la fase transitoria in attesa dell'entrata a regime dell'ASPI per i nuovi eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015. Vengono stabilite le prestazioni quantificate in mesi erogate ai soggetti interessati dagli eventi di disoccupazione in relazione alla loro età anagrafica, prevedendo che la durata dei trattamenti aumenti in misura proporzionale all'età dei beneficiari. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del RD 636/1939. La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015. Viene disciplinata nei seguenti termini: a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2013, 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2014, 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni. Per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2015, 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni. Ammortizzatori, gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali, articolo 2, commi da 64 a 67. Per il periodo transitorio 2013-2016 concessione di ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti per gli anni precedenti da numerose disposizioni transitorie, per garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali nel provvedimento in esame, per gli anni 2013-2016 il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità. I trattamenti sono concessi anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, così come incrementato 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 700 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2016. Proroga, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33. comma 21, della legge 183 fratto 2011. I trattamenti possono essere prorogati sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia. In ogni caso, la misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga, del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito nel caso di proroghe successive alla seconda possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Confermata la relazione bimestrale sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga da inviare da parte del Ministero del Lavoro al Ministero dell'Economia. Applicazione al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito delle disposizioni di cui all'articolo 8,3. Del DL 86 fratto 1988 e di cui all'articolo 16,1 della legge 223 fratto 1991, anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, ammortizzatori sociali, soppressione CIGS, articolo 2, commi da 69 a 73. Raffica di abrogazioni e modifiche per il coordinamento con la nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali recata dal provvedimento in esame. In particolare, il comma 70 sopprime, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la CIGS nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte, ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, a sequestro o confisca. Appalti, responsabilità solidale, articolo 4,31. La norma interviene sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore negli appalti di opere o di servizi per quanto attiene ai trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori. In primo luogo, con riferimento alla responsabilità solidale di committente e appaltatore negli appalti di opere e servizi, si specifica che essa rimane ferma salva diversa previsione delle norme della contrattazione collettiva che possano individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. In secondo luogo si interviene sui rapporti di responsabilità tra committente e appaltatore in sede di giudizio. Rispetto alla formulazione vigente si prevede che a il committente imprenditore o datore di lavoro è sempre convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore. L'eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente può riguardare non solo il patrimonio dell'appaltatore, come attualmente previsto, ma anche quello di eventuali subappaltatori. In ogni caso, il committente non è tenuto, come attualmente previsto, a indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. L'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore, come attualmente previsto, ma anche dopo l'infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori. Resta invece immutata la possibilità per il committente che ha eseguito il pagamento di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Apprendimento permanente, articolo 4, commi da 51 a 54 e da 58 a 61. si definisce l'apprendimento permanente in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, come qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale, con intesa in conferenza unificata, su proposta dei ministri dell'istruzione e del welfare, sentito il ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti. Si stabilisce che per apprendimento formale si intende quello che viene realizzato tramite il Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, le università e le istituzioni di alta formazione e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica fratto diploma professionale conseguiti anche in apprendistato o di una certificazione riconosciuta. Si definisce invece apprendimento non formale quello scaturente da una scelta consapevole della persona avviata fuori dai canali sopra indicati, anche del volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale e nelle imprese. Infine, l'apprendimento informale è definito come quello che si realizza nell'attività quotidiana, tramite il sistema di relazioni personali e professionali, anche a prescindere da una scelta intenzionale della persona. Le norme in esame delegano il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali, con riferimento al Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze. Apprendistato, articolo 1, commi da 16 a 19. Viene modificata la disciplina generale dell'apprendistato. Ecco le novità. Si richiede che la disciplina prevista dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a 6 mesi, fatte salve le attività stagionali. In caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso che decorre dallo stesso termine continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1 gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere contemporaneamente alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro, direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro. Mentre la normativa vigente, che continua a operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, fissa un unico limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, ossia un rapporto di 1:1, la disposizione in esame prevede che il suddetto limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3:2. Che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Si prevede che Per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. La percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato a partire dalla data di costituzione del rapporto. Assicurazione sociale per l'impiego, ambito di applicazione, articolo 2, commi da 1 a 3. Nell'ambito di una revisione complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali viene istituita dal 1 gennaio 2013 l'assicurazione sociale per l'impiego, ASPI, che si concretizza nell'erogazione di un'indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. L'ASPI sostituirà a regime l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l'indennità di disoccupazione speciale edile,